Allora, buonasera a tutti. Cominciamo con qualche minuto di ritardo a causa di questa bellissima affluenza, insomma. Vi ringrazio per la vostra presenza. Adesso io dico due parole per presentare l'iniziativa. Intanto vi presento me stesso per chi non mi conosce. Io sono Aldo Savone, dell'associazione Civica 19, che ha collaborato con le altre associazioni del territorio a organizzare questa serie di eventi. Laggiù c'è Ennio Di Risio, che è dell'associazione Amici di Montemario, che è il massimo esperto della via Francigena. E due parole sul festival della via Francigena. Questo è il quarto evento di una serie che le associazioni hanno organizzato nell'ambito di questo festival internazionale della via Francigena, che riguarda praticamente tutto il percorso della Francigena, quindi dal nord Europa fino poi anche a sud Italia, perché poi c'è la Francigena del sud che portava a Gerusalemme. Su questo cartoncino ci sono tutti i riferimenti per potersi collegare al sito e prendere le informazioni su tutti gli eventi, da Canterbury fino a Brindisi, insomma. Ce ne saranno ancora altri, qualcuno è anche qui vicino in zona, insomma, nel Lazio o nella parte più vicina della Toscana. Allora, che cos'è la via Francigena? La via Francigena è una rete di strade, un fascio di strade che dal nord Europa porta a Roma, quindi non è proprio una strada sola, è una serie di strade, di itinerari. Quando la strada, il percorso arriva a Roma, anche Roma ha una serie di ramificazioni, diciamo ci sono due assi principali sostanzialmente, quello della via Trionfale e invece sotto, ai piedi di Montemario, quello della via Flaminia e poi di via Angelica sostanzialmente, che portava a San Pietro. Noi chiaramente con questa villa, come altre ville di campagna qui dei dintorni, cito solamente Villa Medini, che è la sede dell'osservatorio astronomico, questa villa stava lungo questa strada, lungo la Trionfale, che passa, come sapete, a pochi metri da qui. Lungo la Trionfale poi ci sono, vestigia storiche, antiche, che partono dall'epoca degli Etruschi addirittura, dei Romani, ad esempio in corrispondenza della stazione proprio di Ipogeo degli Ottavi, ci sono Ipogeo degli Ottavi e altri resti archeologici, fino ad arrivare ai manufatti costruiti nell'Ottocento. Ricordiamo il fontanile di Pio IX, che è rappresentato in questa stampa, e poi all'inizio, sostanzialmente alla fine del secolo scorso, all'inizio di questo, poi fu costruito il forte di Montemario, il forte Trionfale, che facevano parte della famosa cintura di forti in difesa della capitale. Tutte queste riminiscenze storiche sono state immerse per un lungo periodo di tempo in un paesaggio campestre che era costituito essenzialmente da vigne, che poi è andato perduto al momento dell'urbanizzazione, e quindi sostanzialmente fino agli anni 50 tutte queste reminiscenze erano più o meno come alla fine dell'Ottocento. fiume. E poi sono nati i nostri quartieri, però è importante ricordare anche queste radici, non solo per rimpiangere diciamo, il passato, ma anche diciamo, in prospettiva futura, per immaginare, questo ci aiutano gli architetti, immaginare come quale organizzazione, quale sviluppo potrebbe avere anche dal punto di vista culturale il nostro quartiere. Ecco, più o meno questo è tutto, poi magari altre cose le diciamo poi strada facendo. Lì c'è il materiale per chi non l'ha ancora preso, lo potrà poi prendere anche uscendo, e vi presento poi il professor Tancredi Carunchio, che ha curato con l'architetta Silvia Sparvieri il restauro della palazzina, e adesso vi farà una piccola introduzione, ma prima di dare la parola a Tancredi diamo la parola a Don Paolo, che è il parroco della parrocchia, che ospita tutti noi per tutto appunto.
Non è vero che io ospito tutti, perché è la comunità parrocchiale che ci ospita e questo non lo dico solo con una battuta, ma perché proprio dal lavoro del Consiglio Pastorale e del Consiglio Economico è emerso proprio questo desiderio, quindi un desiderio corale, non mio personale, di usare, di approfittare questo lascito delle generazioni precedenti, la villa e anche quella piccola parte, porzione di campagna che è rimasta attorno alla villa, di metterla a frutto perché sia un segno d'accoglienza e sia, per quanto possibile, a disposizione del territorio. Quindi stiamo immaginando, sia nel modo di custodire, conservare la struttura e il giardino, sia nel modo di agire la nostra vita di comunità, di dare un segnale di apertura, di accoglienza per tutti coloro che abitano in questa porzione della città. E quindi sono contento di questa opportunità che l'associazione Roma Civica 19,
che non è Civita, che poi invece è l'associazione che organizza il
festival, e anche l'amico Tancredi Carunchio, hanno voluto darci per realizzare questo incontro, che è una forma di incontro al di là della parte. Grazie a voi di essere venuti.
Bene, intanto ringrazio gli amici della comunità parrocchiale e l'associazione Civica Roma 19 per avermi invitato a presentare questa villa che è poco conosciuta. Non è la prima volta che mi fermo a parlare di questa villa, era già avvenuto proprio quando con l'architetto Sparvieri avevamo finito di restaurare questa facciata, la facciata prospiciente il giardino, e c'era stato un excursus abbastanza ampio, forse anche troppo, sul significato della presenza delle ville, delle nobili famiglie romane nel territorio di Roma. Ci troviamo per l'appunto nella zona nord di Roma, chiamata Monte Mario, anche questo nome molti già sanno, ma le ipotesi sono due o tre. Quella che mi convince di più risale al fatto che appunto il Mellini, Mario Mellini, nel XV secolo, umanista del XV secolo, si era costruito una villa dove per l'appunto adesso ha posto l'osservatorio astronomico. Sono andato a scovare questa pianta del classe 1839, redatta dal censo, dal catasto di allora. E in questa pianta del 1839 ho potuto riconoscere alcuni punti fondamentali che sono i punti di riferimento che ci fanno capire esattamente dove siamo rispetto a Roma. Si distingue il Tevere, ovviamente, qui c'è il ponte che allora era chiamato Mollo, ponte Mollo perché era chiamato Mollo? Perché si muoveva, si muove ancora, secondo le piene del Tevere e secondo quanto è permesso dalla sua struttura muraria. Qui è sottolineata in rosso la presenza della Villa Madama, anch'esso elemento di grandissima importanza, progettata da Raffaello, Antonio da San Gallo il Giovane, e poi la presenza di quest'altro asse estremamente importante che ci collega come discorso proprio ai percorsi della Via Francigena, che è la Via Trionfale. Qua si possono riconoscere i tornanti che si trovano nei pressi di Villa Miani, e qui siamo noi. Questa è la zona in cui noi ci troviamo. Se si vedesse un po' meglio, purtroppo sullo schermo la vedevo talmente bene che non ho pensato di migliorare l'immagine. Si vede una struttura viaria quasi tangente alla villa, che è appunto la via della Balduina. Anche via della Balduina è una strada antica e se ne può riconoscere il percorso. Veniamo rapidamente alla pianta della nostra villa. Questa è la pianta della villa settecentesca, che ho tratto da un libro molto interessante che è stato redatto, è stato curato dalla professoressa Isabelli Barsali, un libro che possiamo definire ormai quasi antico, essendo datato al 1970. Ed è antico perché evidentemente l'autrice di questo volume, che non è più tra noi, ha tratto questa pianta e l'ha pubblicata lasciando molti punti interrogativi. A proposito di questa villa lascia delle note molto brevi, francamente. La cosa che più ci interessa è che questa villa non fu realizzata ex novo, ma fu realizzata appoggiandola a delle preesistenze che probabilmente risalivano al XV-XVI secolo. Queste preesistenze sarebbero le preesistenze che noi ancora oggi possiamo vedere in quest'area. Al piano terreno, infatti, questi ambienti, tranne quelli restaurati in qualche modo, sono degli ambienti voltati. Cosa succede nel 1700? A partire già dal 1600 cambia il linguaggio dell'architettura. Vi presento tre esempi di architettura del 600 per caratteristiche abbastanza singolari. Questo è il Casino Borghese, lo potete riconoscere facilmente, che è opera del Ponzio, di Flaminio Ponzio, poi con interventi di Gian Lorenzo Bernini. Ci interessa essenzialmente per la presenza di questi due avancori, che in questo caso sono collegati da una loggia, ma il tema degli avancorni che circonda il corpo centrale è ripreso anche in questa villa, come poi potremo osservare. E altra cosa importante è questa, che la villa Doria Banfini, perché ve la illustro? Non ha niente di simile alla nostra villa, ma è importante la presenza dell'altana. Anche nella nostra villa c'è un'altana che non è stata completata, come si può facilmente vedere, lo vedremo più tardi evidentemente girando intorno alla villa, e noteremo che questa altana ha avuto una interruzione nella sua costruzione, che abbiamo un balcone che si apre nel vuoto, ve lo sottolineerò andandolo a visitare. Mentre è molto importante questa villa Ludovisi perché mostra un'altra particolarità che è relativa all'altro ingresso della villa, perché questa nostra villa ha due ingressi opposti. Uno qua sul giardino, caratterizzato dall'assialità con il pozzo. L'ingresso dall'altra parte, non so dire se anteriore o posteriore, francamente, è un ingresso posto ad un livello più alto, e anche questa articolazione spaziale di estremo interesse, ed è la stessa articolazione spaziale che vediamo appunto in questa villa Ludovisi. E poi altri particolari architettonici, questa immagine della nostra villa scattata prima di interventi di restauro. Ma perché ve la illustro? Ve la illustro perché ci sono dei particolari architettonici come questi del portale e come le cornici delle finestre che sottolineano appunto il fatto che il linguaggio architettonico, gli stilemi architettonici adottati dall'ignoto architetto, però possiamo finalmente risalire anche all'entourage nell'ambito del quale questo architetto si è formato, è caratterizzato proprio da esempi come quello del Raguzzini. Tutti quanti ricordate e avete visto sicuramente il portale dell'edificio che sta sulla piazza di Sant'Ignazio, così come vedremo, poi osserveremo davvero, non mi soffermo infatti a lungo in questa presentazione, come le architravi, cornicioni di queste finestre che ritroviamo anche a Santa Maria in Trastevere, nella canonica di Santa Maria in Trastevere disegnata dall'architetto Recalcati. Tutte queste osservazioni che mi sono un po' andato cercando per capire di cogliere il momento più preciso, se possibile, della realizzazione della villa, mi porta a datare la villa agli inizi del Settecento, mentre le Isabelli Barsali la collocava verso la seconda metà del 1600. Diciamo che il linguaggio barocco ha tempo di radicarsi proprio nel 1600 e di svilupparsi, prendere piede e diffondersi a Roma nel secolo successivo, all'inizio del secolo successivo. La mia presentazione breve finisce con questa immagine di un particolare del nostro portale che vedremo, che è l'immagine in particolare che abbiamo tratto dopo che il restauro era stato completato. Questa villa come si inquadra? Si inquadra nel territorio proprio per la presenza delle nobili famiglie romane che avevano grossi possedimenti, erano ampi i possedimenti dei massimi qui sul Monte Mario. Altre precisazioni, Villa Massimo o Villa Massimi? Beh, i due nomi poi vanno a caratterizzare la stessa famiglia. Noi possiamo ricordare ancora a Roma lo splendido Palazzo Massimo alle Colonne che oggi prospetta sul Corso Vittorio, e possiamo anche ricordare il Palazzo Massimi alla stazione Termini, che è la sede del Museo Archeologico Nazionale. Comunque la famiglia è proprio la stessa ed era una potente famiglia romana che aveva questi ampi possedimenti. Ampi possedimenti che sono rimasti tali finché la decadenza che ha colpito un po' tutte queste nobili famiglie romane le ha costrette a dismettere le proprietà, ad alienarle ad altri e di passaggio in passaggio tutto questo ampio territorio è andato poi a finire nella proprietà delle suore francescane, prima del cenacolo e poi francescane, e poi il frazionamento che è avvenuto fra l'istituzione della parrocchia di San Fulgenzio e le suore francescane che ancora detengono parte delle fabbriche. È interessante.
Le suore della dottrina cristiana, ci sono stati tre campi.
Ecco.
Anticamente le suore del Cenacolo.
Sì.
Poi sono venute le suore francescane che avevano anche lì la Lazzaroni, sì. Bastia. Poi quando ho cominciato a cercare la scuola in questa parte di quale scuola.
Ecco, un'ultima annotazione prima di uscire tutti quanti a vedere davvero questa fabbrica. Devo dire che sono poche le occasioni in cui abbiamo la possibilità di esporre brevemente in forma letteraria, con immagini l'edificio che vogliamo mostrare, immediatamente dopo andarlo a toccare con mano. Una delle particolarità, è bene sottolinearlo, è che questa villa oggi rimane nascosta e la parte che è immediatamente visibile è quella più recente, che in realtà non appartiene alla villa, se non a quello che possiamo definire complesso parrocchiale. E sto parlando della chiesa, che è anch'esso un brano di architettura di notevole interesse. E risale agli inizi del 1900 ed è stato disegnato dall'architetto Andrea Pusirinci. Dall'architetto Andrea Pusirinci. Per l'esattezza 1933, quindi è una chiesa che, nonostante le forme, non ha ancora raggiunto i 100 anni di età. Ci auguriamo tutti quanti di celebrare il 100° anniversario della presenza di questa chiesa, unita alla villa attraverso un corridoio. Entreremo nei locali della villa, anche questi sono estremamente interessanti. I locali della villa che accolgono sia le abitazioni dei presbiteri, sia i locali dei servizi. Attualmente una parte è destinata ad accogliere l'asilo della Casa Betania, e uno degli elementi più importanti, che è quello prospiciente, il giardino posteriore, se lo vogliamo chiamare così, è la presenza di un'ampia biblioteca che può benissimo essere aperta agli studiosi o a chi desidera leggere qualche cosa di Santa Pace. Tanti lavori sono da fare. Per esempio, un lavoro estremamente importante che noi dobbiamo iniziare a fare per capire ancora qualche cosa di più sulla genesi dello stato attuale della villa è un rilievo architettonico che ci permetta appunto di... che ci permetta soprattutto di sciogliere i dubbi che rimangono su questo modo. Chi conosce la villa sa benissimo che questo in realtà è un passaggio accanto alla scala, in un punto strutturale estremamente delicato, mentre qui è rappresentato come un pieno. Ci sono tanti altri episodi che vanno chiariti in questo senso, però iniziando da questi giorni, direi, con questa esposizione, la cura ancora maggiore che è sempre stata prestata a questa vita, speriamo di andare avanti e di ritrovarci fra qualche tempo con la precisazione dei dubbi che oggi sono ancora rimasti. Grazie. Adesso chiederemo la visita.
Poi avremo modo anche di vedere la parte posteriore, dove fino agli anni 60, poi e dopo, anzi negli anni 80, c'era il meraviglioso giardino con gli ali dei tilenci secolari che arrivava quasi a via Villa Massimo, a via Massimo dall'altra parte. Attualmente in questa zona c'è un enorme buco, qui è stato fatto il parchetto e poi sta nascendo il centro sportivo, ma già precedentemente era stato il giardino, era stato praticamente almeno per metà distrutto. Di cosa?
Presso della villa è pensato il cipresso che sta via Massimo. Erano quattro cipressi quando fino alla fine degli anni 70, poi la palazzina dei cipressi ne ha uccisi tre. Prima che costruissero quelle palazzine che stanno già nel 45-47, l'ingresso al complesso c'erano due ingressi, uno che era su via Massimi, poi hanno costruito le palazzine e quindi è rimasto tronco. Il viale, l'ingresso, si può vedere una fotografia aerea che ancora ho disponibile. L'ingresso era quindi dalla parte di via Massimi, c'era questo viale con dei lecci. Poi c'erano tutte le attrezzature dell'azienda agricola che era terreno che era parzialmente edificato, coltivato, ma la proprietà arrivava fino a via Lucilio, e siamo negli anni 1949, quando al posto della farmacia, quella che cosa, c'era un canneto. E quando...
La farmacia di Lucilio, quella...
La farmacia di...
La unica.
Quella come si chiama? Quella che sta c'era un canneto, c'era un chiottolo che arrivava poi dopo fino a qui.
L'azienda è finita negli anni 50.
Abbiamo ancora vivente una persona che è testimone, che è cosa, che è Antonietta Casciani, che è Antonietta Casciani, che ricorda benissimo tutte queste cose. Le ville adiacenti erano anche Villa Blumestil, che era nella zona, prima la Villa Blumestil era nella zona dove è stato fatto il complesso della Cera. C'è tuttora l'altra, lungo di adesso Filipponi, quella zona d'angolo, no? Che, sì, quella lì, che è la villa pure, adesso mi sputi il nome, no?
Montemario, villa Montemario.
Montemario, ma il nome della famiglia era...
Valdezzi Campese.
Era Villa Valdezzi.
Poi